Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Ayatollah Khamenei, i problemi della regione vanno risolti attraverso il dialogo, no alle ingerenze straniere. Iran-Qatar, la liberazione di Palestina al Quds e la fine dell'assedio a Gaza. L'emiro del Qatar ha ringraziato l'accoglienza e l'ospitalità dell'Iran. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Radio Italia, venerdì 13 maggio 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Famiglia Ideale in Islam. Per chi vuole ascoltare i programmi di Radio Italia basta andare sul sito parsode.com/it. Per chi vuole scriverci, Radio Italia IRIP 99@gmail.com. A tra poco. La guida suprema dell'Iran, il suo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, il dialogo è la soluzione migliore per problemi della regione. La guida suprema ha messo in guardia ancora una volta contro le interferenze straniere in questa zona strategica. La guida suprema ha espresso nell'incontro di ieri con l'emiro del Qatar in visita ufficiale in Iran, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani. Durante l'incontro il suo Ayatollah Khamenei ha chiesto una maggiore cooperazione tra i due paesi in diversi settori, soprattutto in campo politico e quello economico. La guida suprema inoltre ha sottolineato che problemi della regione possono essere risolti attraverso il dialogo tra gli stessi paesi della zona senza alcuna interferenza da parte di fattori stranieri. I problemi dello Yemen e della Siria possono essere risolti anche attraverso il dialogo. Naturalmente, ha tenuto a precisare la guida suprema, il dialogo non dovrebbe essere intrapreso da una soluzione globale in un momento in cui le parti opposte, principalmente gli Stati Uniti e altri, fanno affidamento sul potere militare e quello finanziario, ha affermato ancora il leader della rivoluzione islamica. Prima dell'incontro con la guida suprema, l'emiro del Qatar è stato accolto e ricevuto anche dal suo collega, dal suo omologo iraniano Ebrahim Raisi. Entrambi hanno ribadito la necessità di liberare la Palestina e Al-Quds, Gerusalemme occupata, e rompere l'assedio proprio imposto alla popolazione di Gaza. In una conferenza stampa congiunta organizzata al termine dell'incontro, l'emiro del Qatar ha accusato il regime sionista per l'uccisione della corrispondente dell'emittente Al Jazeera, Shirin Abu Aghla, uccisa a Jenin in Cisgiordania occupata mentre stava documentando un proprio offensiva militare da parte dell'esercito sionista in un campo profughi palestinese. Desidero presentare le mie condoglianze alla famiglia della giornalista uccisa dalle forze d'occupazione israeliane, ha detto l'emiro del Qatar, sottolineando la necessità di esplicitare gli autori di questo crimine atroce e giudicarli responsabili. Anche il presidente iraniano ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della martire Shirin Abu Akhla. È opportuno porgere le mie condoglianze alla famiglia della giornalista dell'emiro del Qatar. Siamo sicuri che tali crimini non possono in alcun modo essere una sicurezza per il regime sionista. Per quanto riguarda i temi discussi, proprio durante l'incontro tra il presidente Raisi e l'emiro del regno, quest'ultimo ha ringraziato proprio l'Iran per la sua calorosa ospitalità e accoglienza durante la visita nella capitale iraniana, Teheran. Le relazioni Iran-Qatar si basano sul buon vicinato, ha detto lo sceicco Tamim Ben Hamed Al Thani nella conferenza stampa congiunta organizzata al termine dell'incontro con Raisi. Poi ha detto di aver parlato delle questioni di interesse comune con il collega iraniano, del rilancio del Barjom, l'accordo sul nucleare iraniano, degli ultimi sviluppi della regione, la guerra in Yemen, la situazione in Siria, Iraq, Afghanistan, la situazione globale, il conflitto israelo-palestinese. Parlando ai giornalisti, Al Thani ha sottolineato anche di aver discusso con il capo di Stato iraniano dell'importanza di risolvere i conflitti nella regione attraverso il dialogo e la pace. In merito al rilancio sull'accordo nucleare iraniano, l'emiro del Qatar ha affermato: stiamo spingendo tutte le parti a fare i necessari progressi al fin di raggiungere un accordo equo per tutti nei negoziati sul nucleare a Vienna. L'emiro del Qatar ha inoltre affermato che il suo paese è pronto ad accogliere tutti gli iraniani che si recheranno nel paese arabo per tifare la loro nazionale di calcio ai mondiali del 2022. Elezioni in Libano, Nasrallah, sarà una scelta tra la sovranità e sottomissione. Il segretario generale del Movimento di Resistenza Islamica Libanese afferma che i libanesi alle prossime elezioni parlamentari dovrebbero scegliere tra chi, la cui principale preoccupazione è il Libano, e chi invece cerca solo di accontentare gli Stati Uniti, coloro che offrono i servizi alle forze straniere e far sprofondare il Libano in una guerra civile. Said Hassan Nasrallah ha proseguito: ci sono partiti politici che partecipano alle elezioni e si presentano come un'opposizione nonostante siano al potere dagli anni 50 e 60. Nasrallah si è poi rivolto al popolo libanese dicendo: devi scegliere tra l'onesto che ha la responsabilità e chi ti ha ingannato e ti ingannerà e ti abbandonerà nei momenti difficili. La reporter di Al Jazeera Shirin Abu Akhla è la 26esima giornalista a perdere la vita nell'esercizio della professione nel 2022. Il suo nome si va ad aggiungere all'elenco già cospicuo stilato da Reporter Senza Frontiere, che dallo scorso gennaio ha censito 25 giornalisti uccisi, di cui 4 donne e 2 collaboratori dei media in una dozzina di paesi. Le situazioni più critiche per gli operatori dell'informazione, qualunque sia il loro incarico, si riscontrano in Messico, uno dei paesi in assoluto più pericolosi per chi fa questo mestiere. Le forze d'occupazione assaltano Jenin e assediano una casa nel quartiere di Jabriyat. Vi sto leggendo proprio le ultime parole. proprio della vittima, della martire Shirin Abu Aghla. Lungo la strada ti darò notizie non appena il quadro sarà più chiaro. L'ultima mail inviata dalla giornalista cinquantenne di Al Jazeera alla sua redazione risale proprio alle 6 circa di mattina dell'11 maggio e gli aggiornamenti che aveva intenzione di fornire non è mai riuscita a darli, in quanto purtroppo la notizia è diventata lei stessa. La cinquantenne, molto conosciuta e stimata reporter palestinese, è stata uccisa dalle forze del regime sionista a Jenin. Cambiamo pagina. Riempire l'Ucraina di armi dei paesi del patto atlantico della NATO, addestrare le truppe all'uso di equipaggiamenti occidentali, schierare mercenari e tenere esercitazioni ai confini aumenta la possibilità di un conflitto aperto e diretto tra la Russia e la NATO, sono le parole del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, secondo quanto riportano le agenzie TASS Interfax, aggiungendo che un simile conflitto ha sempre il rischio di trasformarsi in una guerra nucleare totale. Sergio Mattarella e Emmanuel Macron si sono detti d'accordo a continuare a crescere il sostegno europeo all'Ucraina, lo hanno detto in una telefonata, una conversazione telefonica. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in Europa ha superato la soglia dei 2 milioni. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Allargamento della NATO, la guerra che va ovunque. Le cronache militari serie riportano gli avvenimenti in chiave decisamente diversa da quanto racconta Kiev, su dettato anglo-americano, ma quello che è certo è che i combattimenti non si riducono d'intensità. La genuflessione di Draghi a Washington ha avuto la sua prima reazione nel ricatto di Kiev a Bruxelles. L'Europa si fa dettare l'agenda energetica da Zelensky, al quale andrebbe semplicemente detto che se prova ad interrompere il gas all'Europa, sarà l'Europa a staccargli la spina e consegnarlo alla disfatta. Ma sebbene gli interessi europei continuino ad essere una variabile minore di quelli degli Stati Uniti, sembra farsi strada, anche in Europa la necessità di arrivare ad una soluzione politica. Già da ora, però, le ripercussioni internazionali delle decisioni illegali occidentali in materia di sanzioni e blocco di esportazioni coinvolgono un territorio ben più ampio di quello russo e continentale. Per quanto sia ingiusto e fastidioso anche solo pensarlo, una guerra in Europa, il continente più ricco e centro nevralgico della finanza internazionale, non determina le stesse reazioni e conseguenze di una guerra nella, economicamente parlando, periferia del mondo. Quando una parte intera del pianeta si fa coinvolgere per interessi geopolitici, la catena di conseguenze che si innescano è uno degli effetti della globalizzazione dell'economia, che vede un intreccio costante ed una reciproca dipendenza tra paesi esportatori e importatori. E supporters della NATO, politici, giornalisti, personaggi dello spettacolo parlano non di disinvoltura, di guerra, convinti che dal salotto di casa si apprezzi la fiction e la distanza allo stesso tempo. Ma è proprio così? In conseguenza della guerra in Ucraina, la produzione di grano subirà una riduzione massiccia. L'Africa perderà moltissime delle sue forniture alimentari e la stessa Europa dovrà fare a meno del 40% almeno del grano di cui ha bisogno. il che può favorire autentiche tragedie nei luoghi dove l'indice nutrizionale risulta di gran lunga inferiore a quello corrente in Occidente. Si prevede infatti la crescita dei livelli di denutrizione nel continente africano e con essi innalzamento della mortalità e il rischio di nuove pandemie che, come si sa, non conoscono frontiere. Una crisi alimentare in paesi già al di sotto della soglia di consumo degli alimenti necessari, infatti, può facilmente innescare una vera e propria carestia con effetti devastanti sull'equilibrio sociosanitario e ambientale.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato a un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con uno sguardo speciale all'educazione dei figli dal punto di vista degli insegnamenti e principi islamici, proponendo un'analisi comparativa tra l'attitudine islamica e quella occidentale. Vi invitiamo a seguirci le varie puntate di questo programma dedicato all'educazione dei figli secondo gli insegnamenti islamici. Questa settimana vogliamo dedicare la nostra puntata a uno dei problemi principali delle società moderne e in un certo senso industrializzate del mondo, la scarsa nascita dei bambini, che concede e molto spesso costringe le coppie a scegliere di fermarsi ad un unico figlio se non a restare per sempre una coppia senza i figli. La questione va esaminato e studiato da diversi punti di vista e prospettive sia sociali che culturali, ma il tema che a noi è più caro è quello di vedere quali possono essere gli effetti inevitabili di tale scelte innaturali delle coppie. Sempre più coppie decidono per motivi diversi di fare un figlio solo, questa situazione incide fortemente sul bambino, perché il tipo di famiglia in cui si vive esercita una notevole influenza sullo sviluppo della personalità di ognuno. Tuttavia, avere dei fratelli non vuol dire diventare per forza più simpatici e socievoli, mentre chi non ne ha non è sempre chiuso e introverso, come molti potrebbero pensare. Ciò che è importante, infatti, è il modello educativo e l'esempio che i bimbi ricevono.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
I figli unici in genere hanno però alcuni tratti caratteriali specifici, cioè accade soprattutto perché i genitori con un solo figlio sono molto spesso insicuri e iperprotettivi, i quali tenderanno così a essere particolarmente ansiosi e a sentirsi in colpa quando le cose non vanno bene. Il bambino avvertirà spesso questa tensione, sviluppando una personalità rigida. Il figlio unico in questo caso sperimenterà una solitudine maggiore ed è possibile che da adulto gli sarà difficile instaurare i legami affettivi veri. Chi non ha grande gioia ed entusiasmo di essere genitore per più di una volta, ma dà alla luce un figlio unico, potrebbe trovarsi in una situazione difficile da gestire per quanto riguarda l'educazione di suo figlio. Tra le criticità caratteristiche dei figli unici c'è anche quella di aver difficoltà ad adattarsi al lavoro di gruppo, perché abituati a organizzare tutto da soli. Secondo i dati, inoltre, hanno anche la tendenza ad avere meno amici, perché preferiscono poche amicizie, perché abituati ad essere al centro dell'attenzione. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana, la stessa ora, le stesse frequenze. Non mancate!